questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, i malati di lebbra. Subito dopo scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Per donarlo un giorno che migliorerà, è un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà.
Il giornalista e poeta francese Raoul Follero affermava che nel XX secolo del cristianesimo aveva trovato lebbrosi in prigione, in manicomio, internati nel deserto con filo spinato attorno. Aveva visto le loro piaghe brulicare di mosche, i loro tuguri infetti, i guardiani con il fucile. Aveva visto dunque un mondo inimmaginabile di orrori, di dolore, di disperazione. E dal suo impegno nella lotta per i diritti dei lebbrosi è nata la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, che dal 1954 si svolge ogni anno l'ultima domenica di gennaio. Precisiamo subito che la lebbra oggi fa molto meno paura di quanto non facesse qualche decennio fa. Infatti, se noi guardiamo i numeri relativi alla lebbra, che peraltro conta ancora 200.000 contagi all'anno, è praticamente confinata in aree geografiche ben definite. E in Italia com'è la situazione? Per saperne di più, ci colleghiamo subito con Tiziana Pizzati, segretaria dell'Associazione Amici dei Lebbrosi di Reggio Calabria. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Innanzitutto
vorrei salutare tutte le persone che ci stanno ascoltando e ringraziare lei per avermi invitato a questa trasmissione.
Ecco, diamoci
davvero molto felice di essere qui.
Tiziana, diamoci del tu. Tra l'altro siamo anche conterranei. Io sono calabrese e sono fiero di esserlo.
Sì, lo so.
Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. La lebbra oggi fa molto meno paura di quanto non facesse qualche decennio fa. Ma in Italia com'è la situazione, Tiziana?
Allora, in Italia per fortuna ci sono pochissimi nuovi casi di lebbra ogni anno. Piccoli focolai erano presenti soprattutto in Liguria, Calabria e Sicilia, ma ad oggi sono da considerarsi estinti o comunque in via di estinzione. E infatti gli ultimi rapporti del Ministero della Salute precedenti alla pandemia parlano di circa 8-9 nuovi diagnosi di morbo di Hansen o lebbra all'anno nel nostro paese. Si tratta di italiani che hanno soggiornato all'estero, in paesi appunto in cui la lebbra è endemica, oppure di migranti che provengono da tali paesi. Noi sappiamo che la diffusione dell'infezione è favorita da un ambiente molto degradato dal punto di vista igienico, quindi il 97% dei casi di lebbra è concentrato in paesi in via di sviluppo.
In quali altri paesi nel mondo la lebbra è ancora presente? Io dicevo in un'area geografica ben delineata, ma quali sono questi paesi?
Allora, la lebbra è ancora oggi un problema per molti paesi, nonostante il numero di nuove diagnosi negli ultimi anni stia diminuendo lentamente. Secondo i dati pubblicati dall'OMS nel 2019 sono stati rilevati circa 200.000 nuovi casi di lebbra. Questo vuol dire che ogni giorno 553 persone si ammalano di questa malattia e circa l'8% di loro sono bambini al di sotto dei 15 anni. Il paese più colpito in assoluto è l'India, con più di 120.000 nuovi casi in un anno, seguito da Brasile ed Indonesia. Pensate che solo in questi tre stati è concentrato l'80% del totale mondiale di ammalati di lebbra. Altri paesi con numeri significativi li troviamo in Africa. Quindi queste sono le zone più colpite.
Queste sono le zone più colpite, hai fatto bene a ricordarle. Senti Tiziana, la malattia di Hansen, o lebbra come si voglia definire, è una malattia curabile, si può curare?
Certamente, sì, certamente. Oggi la lebbra non fa più paura come in passato, proprio perché sappiamo che adesso è una malattia curabile. Ma fondamentale è la diagnosi precoce, perché il trattamento nelle fasi iniziali può prevenire le disabilità e le menomazioni corporee irreversibili che tutti conosciamo, nonché la trasmissione del morbo stesso. Infatti la lebbra è una malattia infettiva cronica e causata da un batterio che colpisce principalmente la pelle, i nervi periferici e gli occhi, il naso e gli occhi. Il 95% delle persone che entra in contatto con questo batterio però non sviluppa la malattia, oppure ne guarisce spontaneamente. Soltanto alcuni soggetti predisposti poi svilupperanno la malattia vera e propria dopo un periodo di incubazione molto lungo, si parla di una media di 5 anni. Fortunatamente dal 1981 la lebbra si cura grazie ad un trattamento specifico standard raccomandato dall'OMS. Questo trattamento si chiama polichemioterapia e prevede l'associazione di 3 farmaci insieme. Dopo l'inizio del trattamento la persona affetta da lebbra non è più contagiosa e dunque non è necessario neanche l'isolamento.
Senti Tiziana, veniamo ora all'associazione Amici dei Lebbrosi di cui tu sei segretaria. Ecco, questa associazione quando è nata e per opera di chi?
Allora, l'associazione è stata fondata nel 1989 da Don Gioacchino Bonfà, allora parroco di Samo del nostro paese in provincia di Reggio Calabria, col sostegno e l'approvazione del vescovo della diocesi di Locri Gerace. Dopo la morte della madre, padre Bonfà ha avuto la sua vocazione missionaria e ha deciso di cambiare la propria vita per dedicarla completamente ai fratelli dimenticati. Ha viaggiato per oltre 10 anni in India e al rientro da ogni viaggio missionario partiva con la macchina, andava a testimoniare in giro per le parrocchie la grave situazione di povertà e abbandono della gente di quei paesi. Egli non aveva timore di scuotere le coscienze e di chiedere un aiuto per queste persone abbandonate. Così è nata l'associazione, senza aiuti pubblici, ma con l'adesione di molte persone da ogni parte d'Italia.
Ecco, attualmente l'associazione Amici dei Lebbrosi opera nel centro e nel sud dell'India, nelle baraccopoli ai margini delle grandi città e in villaggi poverissimi, villaggi sperduti nella giungla e nelle montagne. Che attività portate avanti, Tiziana?
Sì, allora noi operiamo in India e da qualche tempo anche in Papua Nuova Guinea. Operiamo nel campo sociosanitario. Noi vogliamo migliorare le condizioni di vita a tante persone povere che soffrono e spesso sono abbandonate dalla società. Sosteniamo diversi ospedali, delle case di cura per disabili e per lebbrosi. Il nostro obiettivo è quello di combattere piaghe sociali quali lebbra e analfabetismo. E noi sappiamo che affinché ciò avvenga in modo efficace, ma soprattutto duraturo, è necessario migliorare anche le condizioni sociali della gente e la loro istruzione. Ecco perché da alcuni anni a questa parte la nostra maggiore attività è il sostegno a distanza dei bambini. Bambini orfani o appartenenti a famiglie molto povere che non possono provvedere al loro sostentamento. E infatti quando siamo arrivati in India 30 anni fa i bambini erano costretti a lavorare o a mendicare e le bambine anche a 6-7 anni erano date in sposa ad uomini molto più grandi. Oggi invece nelle nostre missioni i bambini studiano, giocano, hanno pasti caldi e cure mediche adeguate, possono vivere serenamente e quindi possono costruire il proprio avvenire. Sono dei bambini che abbiamo tolto dalle strade, quindi dalla miseria.
Come si può sostenere un bambino a distanza? Cosa possiamo fare noi?
Allora, sostenere un bambino a distanza ci vuole davvero pochissimo. Con soli 50 centesimi al giorno noi siamo in grado di garantire l'istruzione, il cibo e le cure necessarie ad un bambino. Pensateci, con il resto della spesa giornaliera ognuno di noi può regalare un sorriso e la spensieratezza ad un bimbo che ha avuto solo la sfortuna di nascere nella parte sbagliata del mondo, passatemi il termine. I bambini sostenuti a distanza sanno che hanno dei genitori in Italia che si prendono cura di loro Ed infatti due volte l'anno scrivono una lettera piena di gratitudine, una lettera che poi noi spediamo ai loro benefattori. Chi sostiene un bambino a distanza gli cambia la vita, ma credetemi, cambia anche la propria vita. Per iniziare un'adozione non basta niente, basta soltanto fare un'offerta alla nostra associazione oppure contattarci via mail o per telefono e poi daremo tutte le informazioni necessarie.
Avete anche un sito,
Tiziana? Sì, sì. Il nostro sito è www.amicideilebrosi.it. Allora, e qui troverete tutte le informazioni utili.
Ecco, vuoi ripeterlo lentamente?
www.amicideilebrosi.it.
E lì si trovano tutte le informazioni necessarie. Come si sostiene l'associazione, Tiziana?
Allora, l'associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. Non ha mai beneficiato di un contributo pubblico, ma va avanti solo grazie alla generosità dei sostenitori. Noi siamo una piccola associazione e tutto quello che raccogliamo con le offerte lo destiniamo alle missioni, perché noi non abbiamo dipendenti, siamo solo volontari. Si può aiutare appunto l'associazione con l'adozione a distanza oppure con le offerte libere che noi destineremo dove ci sono maggiori necessità. Si può anche aiutare l'associazione con le offerte per la celebrazione di messe con un'intenzione particolare, e queste messe sono celebrate sempre in missione dal nostro missionario del PIME, padre Francesco Raco, che è da 30 anni che è in missione anche lui. E infine ci potete aiutare anche destinando il vostro 5 per 1000 in sede di dichiarazione dei redditi, perché noi siamo appunto tra gli enti beneficiari del 5 per 1000.
Tiziana, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, grazie anche, questo grazie esteso a quanti sostengono l'associazione Amici dei Lebrosi, che ha sede a Samo in provincia di Reggio Calabria.
Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
Ti posso strappare una promessa, dai un bacio alla mia bellissima terra.
Certo, senz'altro, non mancherò.
Ti dedico il prossimo brano, grazie ancora e buona giornata. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free.
sale.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
L'unico e vero modello di vita per ogni uomo è Gesù. Alludo ovviamente ad una imitazione interiore, unione dell'anima nostra con Cristo, fino al culmine dell'identificazione. Sentire come Cristo, essere quasi una sola cosa con Cristo, fino a chiedersi cosa farebbe Lui al mio posto in una determinata evenienza. È lo stesso Gesù, del resto, che ci sollecita a ciò nel Vangelo. Vi ho dato l'esempio, affinché facciate come ho fatto io. Il comportamento di un vero cristiano ha quindi un centro di gravità ben preciso. Gesù, in una imitazione di Lui nell'amore verso Dio e verso gli uomini. L'occasione per questo pensiero cristiano mi è stata fornita dal caso di un fanciullo gravemente malato che aveva assoluto bisogno di un determinato aiuto. Tale aiuto non poteva che venire dal presidente di un'organizzazione, la definisco così in senso lato, il quale si trovava però a dover superare effettivamente difficoltà di particolare rilievo. Così mi sono sentito dire ad un certo momento da questo presidente: eppure come fratello in Cristo debbo assolutamente superare ogni difficoltà. Il che, con l'aiuto del buon Dio, è avvenuto di lì a poco. Vedete che ci sono e come ci sono dei veri cristiani. Fratello in Cristo, questa è l'espressione rivoltaci. Si tratta, in riferimento a quanto esposto all'inizio, di un adeguamento totale e mirabilmente all'ammaestramento di Gesù. Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, costui è mio fratello. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 7 maggio, la Chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. Vissuta tra il primo e il secondo secolo, sono poche le informazioni su di lei, a parte una leggendaria passio, non anteriore al V secolo. Sia Eusebio sia Dione Cassio raccontano che sarebbe stata perseguitata sotto Diocleziano. Da Eusebio sappiamo che Flavia, nipote di Flavio Clemente, uno dei consoli di Roma, per la sua fede in Cristo fu deportata a Ponza, dove dovette soffrire, secondo San Girolamo, un lungo martirio. Dione Cassio ci dice invece che fu moglie di Flavio Clemente e che perse la vita per la propria fede. Una iscrizione conservata oggi nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo conferma queste ultime affermazioni, precisando che Flavia Domitilla era nipote di Vespasiano, padre di Domiziano, e che fu moglie di Flavio Clemente. Ed è tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una buona giornata.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. To kill or die for, no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say greed or hunger. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above's only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.